SBS Italia.
Australia, istruzioni per l'uso.
Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare, quindi quello del cuoco. E
io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire.
Allora, il piano è di sondare il territorio e le opportunità.
Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono andare a stare a Bondi.
Questa mattina conosciamo Giovanni Ferrante. Giovanni Ferrante è arrivato in Australia nel 2009. È una storia molto interessante, non solo perché è passato attraverso tutta una serie di visti differenti, di differente natura, ma anche perché ha costruito una propria professionalità all'interno del settore not for profit, ovvero dell'associazionismo, come lo definiremmo in italiano. Quindi Giovanni, innanzitutto buongiorno e grazie di essere venuto a trovarci.
Buongiorno Francesca e grazie per l'ospitalità.
Allora Giovanni, cominciamo un po' col dire quello che facevi prima di arrivare in Australia.
Ok, allora io ho vissuto a Milano per gli ultimi 6 anni della mia vita italiana. Ho completato una laurea in economia aziendale, susseguentemente un master in marketing e comunicazione, e poi ho lavorato per circa 9 mesi per una piccola agenzia di comunicazione che lavorava nell'ambito della produzione di contenuti educativi nel settore soprattutto medico.
Tu sei molisano di Termoli? E quando ci siamo incontrati hai fatto una gran risata perché io ti ho chiesto di dove sei, da dove vieni, e tu mi hai detto: ah, di un posto che non esiste.
Esatto.
Cioè del Molise. Ma come non esiste? Ci sono un sacco di molisani qua in Australia.
Guarda, io avevo anche difficoltà a Milano a spiegare da dove venivo.
Quindi,
sì, dove, sì.
Questo è un bias regionale che gli italiani si portano dietro veramente ovunque. Comunque, tu ti sei spostato quindi dal Molise, da Termoli, a Milano, dove hai studiato alla Bocconi, che è sicuramente una delle università fiore all'occhiello in Italia. Una volta però finita l'università, che cosa è successo?
Finita l'università ero davanti a delle scelte abbastanza complicate. Purtroppo sono arrivato, diciamo, nel mondo del lavoro nel momento in cui c'è stata la Global Financial Crisis, quindi la situazione di disoccupazione non solo in Italia ma in tutta Europa in quel momento era abbastanza grave. Quindi ho dovuto, diciamo, scegliere tra lo sperare che ci fossero delle opportunità che mi avrebbero potuto dare delle soddisfazioni in Italia o alternativamente, come poi decisi di fare, cercare fortuna all'estero. Non la chiamo fortuna perché sono partito con intenti abbastanza miti, non avrei mai pensato di rimanere qui per così tanto, ma ho pensato che un'esperienza culturale in quel momento sarebbe stata più educativa che, diciamo, un disperato tentativo di buttarsi nel mondo del lavoro.
Ascolta, quindi vuoi dire che anche chi esce dalla Bocconi si trova offerte di lavoro a 400-500 euro al mese e contratti a tempo determinato?
Purtroppo sì, è stato molto difficile cercare di analizzare il contesto, soprattutto venendo da un periodo in cui l'Italia, diciamo, dopo l'entrata nell'euro sembrava essere entrata in un circolo positivo di sviluppo economico. Quindi, come dicevo, è stato difficile realizzare la situazione appieno. A posteriori penso che la scelta, diciamo, che ho fatto sia stata abbastanza adeguata e sono contento di averla fatto perché sicuramente mi ha dato un'esperienza di vita.
Quindi tu a 25 anni decidi che, perché non tentare la sorte, fare un'esperienza, immagino anche la componente linguistica, no? Imparare l'inglese, ok, l'Europa no perché comunque è già satura, l'America no perché non ti piace l'idea, il Canada è troppo freddo, l'Australia è l'ultima scelta.
Sì, era semplicemente il fatto che comunque un paese molto lontano e come ben sai purtroppo
una scelta più impegnativa.
Esatto, dal punto di vista, insomma, della distanza, ma anche se pensi alla differenza di orario, quindi sai, mantenere contatti con l'Italia, sapevo che sarebbe stato più difficile.
Quindi tu arrivi con un working holiday visa nel 2009.
Sì.
Per un anno.
Per un anno,
e
sì.
E qual è l'impressione?
All'inizio devo dire la verità, è stato molto affascinante. Sono arrivato a Sydney, era il periodo di Natale, Capodanno, quindi insomma era pieno di turisti.
Il tuo primo Natale al caldo.
Il primo di Natale al caldo.
Il primo ancora si tollera, ancora un'esperienza interessante.
Sì, sì, all'inizio sai è strano con i cappellini natalizi in spiaggia, ma devo dire la verità, dopo 9 anni che sono qui ancora non mi sono abituato, quindi fa sempre strano il Natale al caldo.
Quindi arrivi a Sydney, comunque l'impressione è positiva, tu sei venuto per fare un'esperienza, non pensavi di rimanere. Per quanto tempo rimani a Sydney?
A Sydney sono rimasto per circa 2 mesi e sì, l'esperienza, guarda, l'impressione che ho avuto del posto è stata molto molto positiva. Un ambiente estremamente multiculturale, appena arrivai conobbi gente da tutto il mondo e quella mi ha dato semplicemente un'idea di come poteva essere la vita in Australia e mi ha spinto a cercare ulteriori motivazioni per rimanere.
E come sei arrivato a Melbourne?
Sono venuto a Melbourne coincidentemente perché mia sorella, che all'epoca aveva 15 anni, era venuta in visita ad una famiglia australiana, ha fatto questo scambio di studio, quindi ho detto è in Australia, la voglio vedere. Quindi sono venuto a Melbourne veramente con una borsa piccolina e non sono mai più tornato a Sydney. Quindi sono venuto qui, mi è piaciuto un sacco la città, ho iniziato a trovare lavoro e fortunatamente l'ho trovato abbastanza subito e sono rimasto. Infatti ho chiesto ai miei amici se mi hanno mandato le borse via posta.
Quindi letteralmente non sei più tornato,
sì,
a Sydney.
Amore
e che tipo di lavoro facevi quando eri ancora un working holiday visa?
Allora, il primo lavoro che ho fatto è stato quello di venditore porta a porta.
Ecco, ecco, e qui dobbiamo aprire per forza una parentesi. Cioè, ci devi raccontare com'è fare il venditore porta a porta in Australia.
È stata senza dubbio l'esperienza più formativa della mia vita.
E che cosa hai imparato?
Allora, prima di tutto è stata un'esperienza che mi ha forzato a un cambiamento di forma mentis. Venendo dall'Italia, immaginando che tu puoi bussare a casa di qualcuno e che questo qualcuno ti dia i dettagli della sua carta di credito sulla porta, era diciamo, un concetto abbastanza inconcepibile.
Impensabile. Quindi hai trovato che le persone qua si affidavano completamente. Ma questo perché comunque tu proponevi dei progetti che avessero comunque un respiro umanitario o sociale?
Assolutamente, quindi quando ho deciso di lavorare tramite questa agenzia nel settore non profit, lavoravo per un'agenzia di marketing che fungeva da intermediario, ma i progetti su cui lavoravano uno scopo molto, molto etico, molto, diciamo, molto nobile. Vendevo, se così si può dire, o supportavo adozioni a distanza per bambini in Africa tramite un'azienda che si chiama Plan Australia, che faceva degli sviluppi, che fa ancora degli sviluppi di progetti a livello comunitario per creare effettivamente comunità autosufficienti.
E quindi porta a porta, bussando in un sacco di case australiane, sei cresciuto, è migliorato sicuramente il tuo inglese con un impatto,
esatto,
abbastanza diretto, si può dire. Però che cosa succede? Perché insomma hai detto di aver fatto un anno la vita da working holiday visa e quindi?
Sì, nel frattempo avevo conosciuto una ragazza ucraina, lei faceva un dottorato qui all'università di Monash e insomma ci siamo fidanzati, quindi abbiamo dovuto aspettare altri 6 mesi dopo che mi è scaduto il working holiday per fare il de facto. Ci sono voluti un po' di mesi per mettere insieme i documenti e organizzare il tutto, ma poi siamo riusciti e quindi da circa 18 mesi dopo la prima entrata in Australia ho ottenuto questo visto de facto che non aveva limiti sulle ore di lavoro e quindi mi permetteva di cercare un lavoro a tempo indeterminato.
Comunque il de facto deve essere dimostrato da tantissimi documenti.
Sì.
Quindi come vi siete trovati da quel punto di vista?
È stato un periodo difficile, semplicemente sai, per raccogliere tutti i documenti abbiamo dovuto dimostrare che vivevamo insieme per un anno, cosa che abbiamo fatto, quindi sai, contratti di casa cointestati, bollette, lettere dei genitori tradotte dai vari enti autorizzati.
Quindi l'occhio del Dipartimento di Immigrazione che entra anche all'interno delle maglie più intime della vita di una persona.
Anche delle foto, di testimonial di amici e parenti, è stato molto molto interessante. Diciamo la prima esposizione alle difficoltà a livello di visto.
Però ce l'avete fatta.
Sì, ce l'abbiamo fatta. Mi ha dato sicuramente un'opportunità di cercare un lavoro più in linea con quello che avevo studiato.
E quindi come ti sei mosso? Non appena chiaramente hai avuto il sostegno di un visto che ti permettesse di andare questa volta a bussare ad aziende per proporti a livello più serio di organico.
Sì. Guarda, ho iniziato, devo essere sincero, facendo, sai, la gavetta un po' come tutti. Ovviamente è difficile senza molta esperienza trovare il lavoro ideale. Quindi ho lavorato per un periodo in hospitality e gestivo anche la parte marketing del bar in cui lavoravo. Era un bar molto business oriented, quindi c'erano persone che venivano da un sacco di aziende. Tramite questo bar ho conosciuto una persona che aveva una piccola agenzia di comunicazione, quindi ho iniziato a lavorare per loro dopo più o meno 8 mesi e ho lavorato per loro per circa 6-7 mesi, gestendo il marketing digitale, tutta la
quindi,
cura dei clienti.
Tramite passaparola?
Tramite passaparola, sì. Conoscendo questa persona che veniva a bere il caffè nel bar dove lavoravo, sai, fai una chiacchiera, che fai, che non fai, ho una laurea in marketing, sto cercando qualcuno in marketing, prendiamoci un caffè insieme e ne parliamo.
E quindi dopo questa esperienza temporanea che succede?
Dopo questa esperienza temporanea ho mantenuto i contatti con il mio ex manager nel lavoro delle vendite porta a porta, che nel frattempo aveva trovato un lavoro nell'area sales per un istituto professionale, una non for profit, che lavora nell'ambito educativo per professionisti nel settore acquisti e supply chain. Quello che facciamo è provvedere corsi di formazione sia paragonabili a corsi universitari ma anche non assessed training, quindi senza esami, per individui ma anche programmi aziendali.
E tu ti trovi ancora con questa azienda? Però nel frattempo qualcosa è successo, perché sembrava andare tutto bene, un de facto è un visto comunque che ti permette di accedere sicuramente a un percorso di residenza permanente, eccetera. Però che succede?
Bella domanda, guarda, io ho iniziato in questa azienda in un ruolo abbastanza junior, quindi ho iniziato, facevo televendite. Nel giro di, diciamo, 12 mesi sono passato da quel ruolo al ruolo in cui sono ora, che è quello di marketing manager per tutta l'area del Pacifico. Quindi ho iniziato a livello di vendite individuali, sono passato a livello corporate nel giro di 4 mesi e da lì si è presentata un'opportunità nell'area marketing e uno dei direttori principali dell'azienda in Inghilterra ha deciso di darmi questa chance. E do un sacco di persone che magari sono all'ascolto di non demordere, perché sicuramente è difficile cambiare paese, essere lontano dagli affetti, dalla famiglia e da tutto, però ci sono un sacco di opportunità, quindi non demordete, le possibilità ci sono.
Beh, tu ne hai vissute differenti, perché sì, abbiamo detto working holiday visa, siamo arrivati de facto visa, però sì, non abbiamo una musica drammatica da mettere, sì, però insomma sembrava andare tutto bene, sì. Quando
effettivamente dopo pochi mesi in cui avevo iniziato nel ruolo che era il ruolo che avrei voluto dall'inizio, c'è stato un problema tecnico nella relazione con la mia ex e quindi il visto, insomma, che avevo, che era grazie a lei, è andato a mancare. È andato a mancare in maniera un attimino tragica, quindi ci sono stati un po' di incomprensioni a livello personale tra me e lei. Per farla breve, ho dovuto lasciare il paese entro 28 giorni.
Perché lei ha segnalato il fatto che voi non eravate più in una relazione.
Esatto. Quindi
non... In quanto tempo hai dovuto lasciare l'Australia?
Entro 28 giorni, ho avuto una lettera dell'ufficio immigrazione dicendo devi lasciare il paese entro 28 giorni.
Vabbè, quindi... quella lettera ti avrà fatto venire un brivido lungo la schiena e hai pensato ok, la mia avventura dell'Australia è finita qua.
Assolutamente, soprattutto perché ero in una posizione in cui avevo finalmente raggiunto degli obiettivi che mi ero prefissato e quindi ho sentito praticamente il terreno... sgretolarsi sotto,
cedere sotto i piedi.
Però non ho deciso di non demordere. Era anche un periodo abbastanza difficile per l'azienda, perché in quel, diciamo, Natale in cui poi loro hanno deciso di sponsorizzarmi, hanno purtroppo licenziato 5 colleghi, 5 persone su 15, quindi effettivamente il 30% del team è andato. È stato
quindi
un
loro, mentre tu eri in Australia, preparavano le carte per sponsorizzarti attraverso un visto 457.
Esatto. Quindi con la notifica, insomma, che ho ricevuto, ho dovuto lasciare l'Australia, sono andato in Nuova Zelanda per un paio di settimane. Appena sono uscito, l'azienda, tramite gli avvocati, ha mandato tutti i documenti e fortunatamente il visto è ritornato abbastanza velocemente. Pare che feci l'applicazione il 17 di dicembre, il 18 gennaio ho avuto la conferma del visto, quindi è stato molto, molto veloce, considerando anche le feste in mezzo.
Ma in quel periodo, seppur breve, ti sarà venuto di farti la domanda: ma che ci faccio qua? Dopo comunque sì, avevi avuto delle soddisfazioni, ma nel momento in cui ti sei rilassato te le sei vedute scivolare un po' da sotto i piedi, come ci hai raccontato, e quindi che cosa ti ha spinto a voler non demordere?
C'era un mix di sensazioni, sai, quando vivi in un paese e sei lontano da casa per così tanto, dici ma chi me lo fa fare quasi, quindi c'è stata la tentazione di dire mollo tutto e vado via, però come dicevo prima sono molto testarda come prima cosa, quindi era una sfida con me stesso di cercare di, insomma, di provare di nuovo me stesso che ce l'avrei potuta fare, ma anche una questione di rispetto. Mi sono sentito quasi in dovere verso i miei genitori, verso i miei nonni e tutte le persone che hanno fatto un sacco di sacrifici per supportare il mio studio, il mio sviluppo, e mi hanno permesso di arrivare fino a qui. Quindi stretto i denti, ho cercato di resistere e fortunatamente è andata bene.
E insomma, nonostante le disavventure, stiamo parlando di una storia a lieto fine. Avremo occasione anche di parlare di nuovo con te di tutta una serie di progetti molto interessanti di cui ti stai occupando, in cui collabori anche con il governo australiano. Ma tu hai sviluppato la tua carriera professionale australiana soprattutto nell'ambito dell'associazionismo, sì, del not for profit, comunque lavorando sempre con un occhio all'etica. Questa è stata una scelta, come ti fa sentire?
Assolutamente è stata una scelta conscia. Penso che nel mondo d'oggi, pieno di consumismo, pieno di cose molto futili che hanno un'importanza più grande di quello che dovrebbero, bisogna cercare delle motivazioni più profonde per fare bene non solo per la tua azienda, ma per fare bene per la società, per l'ambiente e per persone che non hanno queste possibilità.
Giovanni, grazie di averci raccontato questa storia di passione e determinazione, e chiaramente in bocca al lupo per tutte le tue prossime avventure.
Crepi, e grazie ancora per l'ospitalità, è stato un piacere.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.